così proprio. È tutto improvvisato, ma come piace a noi, rigorosamente. Male! Non ci credo, ci sono i brividelli forti, perché è successo davvero. Il Club Pirata ha riaperto i battenti, signore e signori, bentornati nel nostro piccolo e intimo spazio di disagio, teledisagio, sarei dire, qui su Twitch. Siamo mancati per un sacco di tempo, però alla fine siamo tornati più disagiati, mal organizzati di prima, come piace a noi. E potete vederlo dal mio tavolo di lavoro, di perfetto ordine mentale. Ed è proprio per aiutarmi a risolvere questi miei problemi di vita, di approccio alle cose, questa mia entropia intrinseca, che ho chiesto il supporto a una persona che invece ha fatto di tutto e ha proprio studiato un metodo per trovare disciplina in quello che fa, in quello che organizza, e quindi riuscire un pochino meglio a mantenere la sanità mentale. Diamo un caloroso benvenuto su questo palco virtuale del Club Pirata a Marcello Ascani.
Yeah! Ciao, buonasera.
Ciao, buonasera. È sera? Io non ho mai capito quando si inizia a dire sera. 6 mesi,
ma... Dalle 12 in poi.
Dalle quindi 12 in poi?
È sempre sera, praticamente.
È sempre
cioè,
sera.
Buon pomeriggio non esiste più, è stato eliminato.
Ugassi, benvenuto. Scusami, ho cambiato la cosa proprio all'ultimo. Comunque, benvenuto, Ugassi. Allora, scusami, ti ho interrotto. Stavo dicendo, come vedi, questo è proprio il problema mio di vita. Io sono una persona molto incasinata, molto, cioè, sono proprio esplosivo, ma in termine negativo. Hai detto qualcosa, animale?
No, era la tua live che guardavo dall'altro schermo.
Ok. No, allora, perché... Allora, per le persone a casa che hanno pensato in questo momento che io stessi dando dell'animale a Marcello, perché...
ma ero mutato, non stavo dicendo niente.
io mi sono girato verso lui, tra l'altro verso lo schermo dove adesso sta Marcello. Allora, abbiamo il collegamento mio fratello Gabriele, che ci sta facendo da moderazione interna, e quindi nulla, è la voce che sentite arrivare è la sua. Tranquilli, va
la
tutto
voce
bene.
Di Dio.
Il allora, Mastro Cellaio, intanto. Benvenuto. Come?
Volevo soltanto dire che Morgana.
Sì. La nostra moderatrice, no, Morgana.
La nostra moderatrice, secondo me, mi odia. Quindi, Morgana, facciamo pace il prima possibile.
Vabbè, io mi chiederei come mai.
Ogni tanto ci...
Probabilmente ha ragione. Senti, animale, non rompere il cazzo. Stiamo facendo un'intervista qui. No, cioè, non è un'intervista, perché a me l'intervista non piace. Stiamo cercando di fare un dialogo. Tra l'altro, voglio sottolineare a tutte le persone che stanno a casa noi abbiamo i microfoni mutati. In questa live c'è scritto mute of everywhere ed è voluto. È voluto perché è un segnale forte che stiamo cercando di dare all'umanità. È tipo mettersi il bavaglio ma continuare a parlare.
Esatto.
È la libertà di espressione. Questo è la presentazione. Vabbè, comunque, dicevo, non so se riesci a vederlo. No, probabilmente no, te lo faccio vedere. Io c'ho ti faccio vedere soltanto quell'angolo per farti capire un pochino la mia situazione mentale. Qui c'è la testa gigantesca di uno squalo con dentro il braccio di uno scheletro, che prima era in un vaso da giardino. Lì c'è una bandiera, ma sotto la bandiera c'era un televisore. Per qualche ragione ho deciso di non buttarlo e di usarlo come portabandiera. Poi ci sono vari oggetti, come ad esempio una trombetta, un pollo di gomma di quelli per cani, un maialino che suona e altre cose. E quella scala l'ho trovata lì e ho deciso di trasformarla in una libreria. Ma non funziona un granché. Allora, ti voglio chiedere.
Sì, chiedimi.
Intanto saluto a ragione tu, benvenuto. Ti volevo chiedere, tu che hai elaborato uno stile di vita molto più disciplinato del mio, e ho visto durante i tuoi video che hai fatto su YouTube, non solo che gli hai raccontato questo percorso che tu hai fatto, ma che ti sei anche sforzato di raggiungere questo traguardo. Cioè, non è stato facile all'inizio.
No. Ecco, io vivo nel... Dimmi.
No, voglio sapere, ti prego, insegnami.
No, io in stato naturale tendo ad essere abbastanza ordinato, però succede che ovviamente quando si accumulano le cose da fare, il lavoro, tanti stimoli esterni e tutto, inizio a vivere nel caos anche io. Quindi è un problema che riscontro da sempre, specialmente noi che abbiamo un sacco di stimoli diversi, quindi i video da un lato, gli eventi dall'altro, Instagram dall'altro ancora, gli amici, gli eventi non si capiscono se sono di amicizia, di lavoro, tutte queste cose qua. un sacco di roba che arriva per pacchi, libri regali, non sai chi te l'ha inviati, lavori che devi fare, mail a cui devi rispondere, un bordello, si vive nel caos, no? E questa cosa l'ho sperimentata fortunatamente all'inizio, perché faccio YouTube da un sacco di tempo. Perché faccio YouTube, molto lentamente sono cresciuto e ho avuto modo di risolvere piano piano questi problemi. E, diciamo che varie volte mi sono ritrovato con l'acqua alla gola e per risolvere ci sono due, diciamo, grosse soluzioni. Okay. La prima è organizzarsi meglio, banalmente, quindi tipo io adesso ogni mattina c'ho quelle due o tre cose che se non faccio so già che poi durante il giorno sbarello, cioè ricordarmi l'elenco di tutte le chiamate che ho oggi e domani, okay, in modo che non me le dimentico, che c'era un periodo in cui durante la quarantena mi dimenticavo tutte le chiamate, perché c'erano tipo 7 chiamate al giorno, perché alle aziende piaceva fare chiamate. Perché
io li odio tutti, vabbè, esatto. Comunque vai.
E quindi me ne perdevo sempre 2 o 3. E ci sono un paio di altre cose che la mattina faccio. La sera cerco di fare un paio di cose in modo da evitare di cadere nell'oblio, cioè segnarmi le spese, segnarmi l'abitudine che ho fatto, che non ho fatto, soprattutto scaricare i file e le foto che ho fatto durante la giornata in modo che siano in ordine.
Ricordiamo che Marcello fa moltissimi vlog, motivo per cui deve scaricare foto e video della giornata, perché insomma
è un attimo che si accumulano, non sanno che cacchio devo fare, no? In poche parole, mi organizzo per il giorno dopo. In questo modo cerco sempre di essere sul pezzo. Posso farlo anche non farlo un giorno, posso non farlo 2 giorni. Se sto troppo tempo senza farlo, cioè tutto, è sicuro che non ci capisco più niente. E la seconda cosa che si può fare, che si deve fare con il tempo, è delegare, nel senso che se a noi per il nostro lavoro ci arriva tanta roba da fare, non tutta questa roba la possiamo fare solamente noi, tanta roba, certo, la possiamo, certo, fare da altre persone, e allora magari ci conviene non fare alcune cose per dedicarci a quello che veramente ci piace, a quello che veramente poi è utile. Perché poi una cosa che mi rendevo conto è che con il tempo ero sempre meno youtuber, no? Perché passavo sempre più tempo a rispondere alle mail, a rispondere ai messaggi, ad aprire i pacchi, a fare le cose, e non mi dedicavo a fare la cosa principale, che era fare i video. Quando, prima di fare lo youtuber, avevo visto un'intervista a Fabri Fibra, che mi fa pazzire, tra l'altro. E lui diceva: io non faccio più il cantante, io sto dietro ai lavori, vado a fare le serate, io passo pochissimo tempo a scrivere i miei pezzi.
Quello è la cosa di cui ho paura, però. Cioè,
io ho detto: questa roba è sbagliata. Da youtuber io voglio fare YouTube, non voglio fare il resto. E quindi ho detto, avevo un'agenzia, l'agenzia mi aiutava a gestire i rapporti commerciali con le aziende. Ho un videomaker che mi aiuta a fare tutte quelle cose che magari dove io non servo in prima persona, magari mi fa le foto, mi fa le riprese, mi fa il premontato, tutte queste cose qua. Tutta una serie di servizi che effettivamente poi lo puoi fare sia con dei collaboratori fisici, sia imparare un pochino ad automatizzare. Quindi piano piano impari a automatizzare un paio di cose, magari. Che ne so, ci sono dei software che per tenere i file in ordine, altre cose per le spese, eccetera.
Sì, ok.
Queste due cose principali mi liberano la maggior parte del tempo.
Allora, io ti dico che francamente la parte del delegare è il mio sogno, cioè perlomeno delegare la parte puramente manovale, perché io mi diverto da morire nella parte artistica, quindi quando si tratta di fare, nel caso mio è la scrittura, è quello a cui tengo tanto, lo devo fare assolutamente io, non si può delegare, perché vabbè, quelli è la parola mia, non è che posso affidarmi. Sì. Ovviamente sarebbe diverso se avessi da curare un programma in 10 puntate da scrivere in una settimana, in quel caso c'è sempre, lo dico per tutti quelli che non lo sanno, in qualsiasi programma televisivo, specialmente quelli che sembrano complicati e che sono ripetuti in un breve tempo, cioè hanno pochissimo tempo per scrivere, ciao Lamery, non c'è il tempo per scrivere, quindi ci sono dei team di creativi e di autori che lavorano sui pezzi, motivo per cui a volte anche insomma la trasmissione dipende molto più da loro che non da chi conduce. A volte chi conduce è bravissimo, però si ritrova anche, può capitare, con del materiale scadente, perché o viceversa. Comunque sì, è il mio sogno. Purtroppo anche dal punto di vista del montaggio io sto provando sempre di più a coinvolgere degli amici che sono dei montatori professionisti, e ho trovato delle cose che posso fargli fare, però mi ritrovo sempre in difficoltà dal mio punto di vista, perché col fatto che parlo di temi scientifici a volte è più un casino spiegare qual è la clip che devono andare a prendere, come non confondersi tra animali molto simili, che non farlo io.
Questa è una tua illusione. No, ne sono sicuro, nel senso che è il problema che abbiamo tutti. Cioè, io ci ho messo tanto a superare questo ostacolo, e nel momento in cui lo superi ti rendi conto di quanto è facile in realtà delegare da questo punto di vista, nel senso che succederà che si sbagliano e prendono l'animale sbagliato, succederà che un giorno ti chiedono che minchia di clip era, Tutte le persone sono dotate di cervello, nel senso, se prende una persona sveglia in due o tre video, poi si abitua, ok? E noi abbiamo il terrore di essere inizi a comprendere quello che scriviamo, inizi a
Ma
comprendere proprio in testa.
non è quello, cioè io mi fido molto di più per dire, non l'ho ancora fatto, però tipo i vlog intendo provare, cioè provare sempre di più a farli montare ad altri, anche se ci sono altri vlog per cui devo fare il voice over, quindi devo montarli io, tra virgolette, perché se sono i diari di bordo, per dire, ho un piccolo problema lì, perché io prima taglio e poi scrivo cosa devo dire, perché non so che cosa è successo, non me lo ricordo,
Hai visto i
quindi...
miei video ogni tanto, no? Hanno
Certo,
il voice
certo.
over.
Certo,
Hanno
certo.
il voice over. Cosa faccio con Mattia? Lui mi fa il premontato, quindi mi mette tutte le clip in ordine cronologico, leva le parti inutili, una parte leggermente più manuale, no? Perché più o meno sai come fare sempre lo stesso. Cioè, le metti in ordine, le parti inutili, le parti in cui mi ripeto, lasci più o meno mi arriva almeno una timeline cronologica di tutto quello che ho fatto senza errori. Ok, che
Ok.
so, 2 ore di girato. In base a quello io scrivo poi la storia, comunque quello che sarà il voiceover del video. Lo scrivo, lo giro, gli passo il file grezzo e lui in
Ok.
base al cover si riorganizza tutte quante le clip in
Ma
modo
ti ho
che...
detto, io questa cosa la vorrei fare. Ho un piccolissimo problema, è che io quando vado a montare i video, dato che è passato tantissimo tempo, non mi ricordo che cazzo è successo.
Ah,
Non
questo è
sono,
detto.
perché tipo io ad esempio ho adesso dei video in cui ho fatto la Viking Run in Olanda, in cui ho corso 13 km nel fango. Io non mi ricordo assolutamente cosa, quello che ho ripreso, quali sono state le prime cose. Quindi, capito, per quello io lo usavo quel montaggio per rivederlo e scrivere voice over. Ma una volta che l'ho fatto è finito il video. Cioè, praticamente è già tagliato, il resto è molto veloce.
Ah, allora non lo so. Allora non lo so.
Però i vlog dove parlo e basta, quelli là vorrei iniziare ad affidarli a qualcun altro, capito? O per dire, quando ho fatto la serie per Comedy Central, l'ho girata a casa, ma l'ho fatta montare a un amico perché lì avevamo uno script, quindi cioè, voglio dire, è impossibile sbagliarsi. Per Scienza Brutta, ad esempio, qual è il mio problema? Ti faccio un esempio banale che può succedere. Lo squalo sega. Se tu scrivi su Google squalo sega, ti esce sempre il pesce sega. Che
Che è lo squalo col naso a forma di
non
sega.
è uno squalo in realtà, è quello famosissimo che c'ha proprio il naso a forma di sega, cioè proprio lungo, piatto, cioè. Lo squalo sega è diverso, ma ti giuro, se tu scrivi su Google ti esce solo un'immagine ed è in mezzo a tutto il resto. Hai capito qual è il problema?
Sì. Invece lo squalo sega è quello con la bocca sotto con la sega.
Che
Non
c'ha la
lo so.
sega circolare, quello uscito dall'officina. No, sto scherzando. Lo squalo sega è di colore giallognolo e ha dei baffi molto lunghi e la parte che è
No,
sega
te l'ho detto
molto...
perché se vai su Google Immagini c'è uno squalo con la bocca e una sega circolare sotto, te lo
Quello
giuro.
è l'elicoprione. È uno squalo preistorico. Vabbè, particolare. Penso e spero che fosse preistorico. Willy mi ammazza. Comunque, è
Comunque su un altro
estinto.
sito mi esce un tizio pelato.
Un tizio pelato, vedi? Cioè, e fai che io...
Però è
No,
nudo.
vabbè. Però è
Quando era
nudo.
in te.
Io al momento quello che sto facendo, per esempio, per migliorare l'efficienza, è tanto per iniziare taglio io tutte le clip, anche se non le monto. Dopodiché seleziono quali sono quelle cose per cui c'è molta, insomma, ad esempio delle parti molto veloci che si possono montare o delle parti più arzigogolate, per dire l'intro dove faccio lo sponsor, non so se hai visto l'ultimo video, però vabbè, anche se non l'hai visto, faccio uno sponsor, lì io giro le parti col green screen, dopodiché lì c'è uno script, le mando tutte quante a un amico che è Pio 3D, ciao, lo saluto in diretta, e gli dico cosa deve fare, lo fa, cioè mi fa risparmiare un casino di tempo, quello è già stata una svolta, ed esce molto bene. Però per tutto il resto ho sempre difficoltà perché alla fine...
Perché.
Chi ero io?
Guarda, piano piano, nel senso che capisco i tuoi dubbi, alcuni sono fondati, altri ti giuro è solo un po' di buttarsi. Il discorso dello squalo sega, tu mentre fai il video, pensaci, lo dici, ti viene in mente che sarà, perché è una cosa difficile da fare, appena finisci di girarlo su WhatsApp e gira un'immagine vera dello squalo sega.
Lo
Ci vuole
so.
un millisecondo e ti costa meno che andare a montarti da solo il video fino al punto dello squalo sega perché
Sì,
pensi
sì,
che
sì.
lui non
Cazzo,
si da solo.
un mese di lavoro per l'ultimo video è stata una cosa devastante. Quando è arrivato alla fine,
Sì. Ma
veramente. E poi.
questo è quello che ho imparato nello scorso anno, in realtà. Nel senso che io adesso predico bene, ma razzolo male, nel senso che poi di tutto quello che potrei delegare non delego abbastanza. Lo faccio ultimamente di più perché ho da poco aperto la mia agenzia e in questi ultimi 2 mesi mi si è aperto un mondo, perché ho scoperto come lavorano veramente le aziende.
Ok.
E è un lavoro di squadra. Ed è veramente di squadra, e quindi mi sono reso conto di quante cose si possono veramente relegare e io non ci avevo neanche mai pensato, e di quanti strumenti ci rendono più facile la vita. Cioè, anche banalmente, io conoscevo i vari strumenti di project management, ma non li ho mai usati perché lavoro da solo. In realtà le aziende che lavorano con i progetti, quindi che arriva un cliente, fatemi questa cosa, che so, costruitemi un sito web, quello è un progetto, no? È un progetto a cui lavorano più persone. Ognuno c'ha il suo ruolo, c'è il manager, c'è chi fa la grafica, c'è chi programma. Tutto questo progetto deve essere inserito in un software di project management, dove tutti hanno sott'occhio a che punto è arrivato. Allora, c'è Trello, c'è Asana, ognuno sa il suo, uso Notion. E ho scoperto quanto questa cosa, in realtà, se questo sistema identico che usano le aziende lo usasse uno youtuber, che cosa che vorrei fare io sul mio canale,
sì.
Avrebbe il lavoro super facilitato, perché tu diventi un direttore d'orchestra. Fai le parti che ti piacciono di più, perché è bello, e comunque io vivo per fare video, che nel senso quella parte non la perderei mai, però su tutto il resto divento direttore, cioè lascio che chi sappia fare faccia. È il mio sogno per quest'anno, è il mio sogno, se ci riesco te lo dirò, ci sono riuscito.
Guarda, mi hai intrigato, mi ci documenterò, vedrò se riesco ad implicarlo anch'io, sarebbe un sogno perché mi piacerebbe produrre più roba, però il problema è che sto facendo così tante cose che sto avendo difficoltà. Ieri è stata una giornata orribile per me, una delle peggiori. In realtà, come ti stavo dicendo prima di iniziare la live, mi sono reso conto che io non ho smesso mai di lavorare dall'estate scorsa. Cioè, proprio dall'estate scorsa che io lavoro ininterrottamente, concedendomi al massimo, guarda, mezza giornata di vacanza quando devo andare a fare altre cose, oppure...
È gravissimo.
È gravissimo perché sto sclerando e ho un amico che è entrato in burnout proprio di recente, però io credo che sia proprio sul culmine di raggiungerlo. Ieri mi sono svegliato da una chiamata, perché avevamo una delle famose call di mattina molto presto, me l'ho dimenticato, sono corso, inizia la call, ne avevo un'altra, poi sono uscito per fare un servizio, sempre per un lavoro, sono tornato, ho iniziato a leggere per il libro, dopodiché sono andato a leggere il libro da Audible, sono tornato a casa, ho continuato a leggere il libro, ho fatto degli altri lavori per degli altri progetti, dopodiché ero arrivato all'1 di notte, che avevo fatto questa cosa qua, ti giuro, stavo così, stavo sclerando, e a un certo punto ho detto no, mi rifiuto, mi devo concedere un'ora, e per me era un traguardo, capito? E... che poi vabbè, a me fa ridere pure, a me non me l'hanno mai detto, però ci sono le persone che pensano che chi fa sti lavori, sto lavoro non lavori, porca puttana. Cioè, col fatto che noi ci gestiamo da soli il tempo, possiamo lavorare, non lavorare niente o lavorare interrottamente, però, capito,
esatto, decidiamo noi. Non esiste un momento in cui si finisce, finisce quando crolli, no? Sì, e qua è un po' una scelta, nel senso che io, tipo, quando sono partito, ovviamente vivevo per il mio canale YouTube, anche prima che fosse un lavoro, quindi io ho sempre, poi è diventato un lavoro, ho vissuto per il mio lavoro, quindi un po' come te, ogni momento buono, libero, era un momento buono per lavorare. Diciamo che poi ti accorgi delle conseguenze, tipo la quarantena ci ha fatto un pochino svegliare, forse perché prima il mio lavoro era molto variegato, quindi c'è un momento in cui surfi, e per me quello è lavoro perché devo girare, io faccio surf, c'è un momento in cui devo montare, e quindi, sai, tra i viaggi e le cose non mi rendevo neanche troppo conto di quanto fosse, e ci sarà più sostenibile. In quarantena mi sono reso conto, ok, io posso passare, come dici, dalle 7 di mattina all'1 di notte a lavorare e non smettere, perché tanto è un continuo, cioè se faccio un video a settimana del tempo avanzato posso fare 2 video a settimana, chi me lo impedisce? E questo può essere iterato all'infinito, no? Divento semplicemente sempre più produttivo.
Certo,
e un po' sicuramente gestisci col discorso del cercare di essere un pochino più aziendale, cioè, tu ti dai degli obiettivi, ti dai delle date entro le quali devi raggiungere, e delichi quello che puoi delegare e sei tranquillo, ti dai dei giorni in cui ti devi riposare, cioè la domenica, se non si lavora c'è un motivo, non è che l'umanità è stupida e noi siamo intelligenti che lavoriamo la domenica. Si può cioè, poi
io
tanti
se lavoro
ragazzi...
la domenica perché lunedì devo consegnare cose e sono in ritardo, è quello il problema, esatto. Però è sempre così che va. Ittora, benvenuto.
Poi tanti ragazzi, cioè, come me, youtuber giovani così, ci sta che sacrificano un po' del loro tempo perché dicono io batto il ferro finché è caldo. Cioè io adesso ho il canale che spacca, adesso devo fare, non lo so se fra 2 anni ho la stessa facilità di diventare famoso, tra virgolette, no? E quindi batte il ferro finché è caldo. Sacrifichi un po' della tua sanità mentale per magari avere qualcosa di costruito più in là. Ci sta. Io ho sempre dato il massimo fino allo scorso anno. Nel 2020, quando sono tornato dal viaggio, ho la mia sanità mentale un po' vacillato, anche perché per la prima volta, diciamo, io sono sempre stato single, più o meno, nel fare il mio lavoro, quindi più o meno nessuno dipendeva dai miei orari. E quindi chi se ne frega, lavoro il 100% del tempo. Se poi ho un tempo libero per rimorchiare una sera, tipo una volta ogni 3 mesi lo faccio. Mi sono fidanzato, più o meno, piano piano, diciamo. E è tutto diverso, no? Perché tu comunque ti devi coordinare con un'altra persona che non è che sta là ad aspettare che tu stacchi 5 minuti da lavoro, perché magari anche lei ha cose sue da fare, dovete coordinarvi e tutto. E là è tutto diverso, devi decidere quando stacchi. Cioè, tipo, specialmente se si convive, io ho convissuto durante quasi tutta la quarantena. Devi decidere quando stacchi, perché se no non si sa quando si sta insieme, non si distingue il momento della vita. E quindi io mi sono detto: ok, alle 6 del pomeriggio stacco. Follia, e ho provato a fare il tutto il possibile entro le 6 del pomeriggio. E secondo me è un bel esercizio perché ti costringe a non focalizzarti sulle cazzate, una cosa molto comune, che piuttosto che non fare una cosa, che tante volte molte cose non vanno fatte, basta aspettare. Altre cose devo delegare, altre cose non sono importanti. E se noi abbiamo tutto il tempo per farle, spesso ci focalizziamo sulle cazzate che ci fanno perdere tempo. Io mi sono reso conto che ero molto più produttivo dandomi una finestra di tempo così stretta, perché avevo sempre l'ansia di non riuscire, però poi quando finiva, finiva, cioè la mia mente era libera. Io
Certo.
non spegnevo il tasto del lavoro e per 2 o 3 ore non pensavo più al cane, mi guardavo un film, stavo con Chiara, cucinavo, facevo, insomma, molto bello.
Ma secondo me è anche un problema mentale che ho io, cioè ti spiego. Quando facevo l'università, avevo questi orari del cazzo, per cui io mi svegliavo generalmente molto tardi di giorno, proprio per il periodo studio intenso, sapevo che dovevo studiare come un animale. Capitava molto spesso che io fino alle 11 di sera facessi un sacco di cose preparandomi a studiare, però non studiando mai seriamente, eccetera. Quando arrivava mezzanotte, scattavo un qualcosa, mi rendevo conto che era tardi, che io dovevo veramente sbrigarmi perché dovevo andare a letto, mi mettevo là e macinavo una quantità di pagine che per me era inimmaginabile. Cioè, veramente mi mangiavo i libri, capito? E sono giunto alla conclusione che questo era dovuto al fatto che avevo la cagazza che dovevo andare a letto e che non avessi concluso niente, che quindi dovevo recuperare tutto quanto. E quindi questo meccanismo che era distorto, era sbagliato, per me funzionava per assurdo, perché sì, ok, tutto il giorno in ansia perché devi studiare e non stai studiando perché hai casomai una cosa da fare, devi vedere la ragazza, devi fare un sacco di cose. Arriva la sera, ansia totale, devi studiare. Sai che se non lo fai adesso non c'è, è finita, però è sbagliato, errore sbagliatissimo.
È la classica mente del procrastinatore, è normalissimo, tant'è che le scadenze ci aiutano in questo. Se io mi dico entro le 6 devo staccare, ho dei tempi un pochino più definiti. Avere infinito tempo per fare le cose, che spesso è una cosa nostra, no? Nel senso che decido io quando fare il video, quindi ho tempo dalle 7 di mattina a mezzanotte, spesso ci fa perdere più tempo, ci fa distrarre di più di quello che pensiamo.
Beh, certo. Ma poi, tra l'altro, ti devo dire, l'altro problema è subentrato per l'appunto con lockdown, con il fatto che tutto è chiuso. Perché, come mi hai fatto notare, che effettivamente io prima non lo notavo tanto il fatto di stare lavorando tantissimo. Per assurdo, quando vivevo in Olanda, io lavoravo tutta la giornata in azienda. Tornavo a casa, mi mettevo a montare video, ma per me non era lavoro, capito? Capisci qual è proprio il discorso? Perché era proprio diverso. E quando è iniziata la quarantena, come ti dicevo prima della live, io mi sono sentito parzialmente sollevato in termini di tempo, anche se è una cosa brutta da dire, ma non voglio assolutamente parlare di quello che è successo, soltanto in termini di tempo, perché io avevo un sacco di scadenze e avevo un sacco di eventi. E gli eventi per me erano una perdita di tempo incredibile perché cioè, dovevo prendere altrimenti il treno, andare là, fare l'evento, dormire là. Quindi è un giorno e mezzo che se ne va per questa cosa. Chi è? E quindi vabbè, era Gabriele sicuramente. Vabbè, comunque,
Non posso essere io irrompato di nuovo,
tu
cioè
dici,
qualcun altro forse.
ma smettila. Vabbè,
Comunque, raga, tutto bellissimo, avete ragione, però secondo me è tutta questione di abitudine alla fine.
aspetta, in
Perché io
effetti abbiamo
posso anche
Gabriele che sta
piantarmi.
studiando al momento.
Tu pensa quando studi un esame, lo superi e ne inizi un altro. Le prime 2 settimane sono tragedia.
No, per me è
Cioè, è
uguale.
una tragedia.
Sì, sì,
Non
sì.
riesci a concentrarti perché devi rientrare nel mondo, devi
Sì,
capire
sì,
cosa
sì,
stai
sì.
facendo, devi trovare le tue abitudini. Penso che anche il lavoro sia così a un certo punto.
No, è diverso, però quando si tratta di
Chiaramente, se
studiare.
tu capisci, non puoi dire io oggi lavoro dalle 9 alle 6 e basta, e lo fai. Cioè, secondo me io non ce la farei. Io impazzirei lo stesso e finirei a mezzanotte.
Ma
Forse
perché
però
non
dopo
ti
una
sei
settimana riesci a
non sei
farlo.
motivato
È
quanto
questione di.
Marcello, uno, e non sei
Ma
addestrato,
forse non
due.
sono abituato. Sì,
Non
c'è
sei
ragione.
abituato
Può essere.
anche. Ma
Può
comunque
essere.
ti riconosco che effettivamente quando io studiavo avevo lo stesso problema. Cioè, se, quando finivo l'esame, se mi prendevo una piccola pausa, poi rientrare. Ma perché l'esame è un po' come, non lo so, un torto fisico che stai facendo a te stesso, fisico e mentale.
È tipo quando bevi troppo, devi toccare il
Esatto.
fondo,
Devi
deve
proprio.
passare un mese e poi puoi ricominciare.
Devi toccare il fondo umano che c'è in te, dopodiché quando sai che devi ricominciare non lo fai mai a cuor leggero e lo fai.
Se sono felice di una cosa è che non ho mai fatto l'università, perché conosco solo persone che la descrivono come una tortura fisica e morale terribile.
Ma l'università è bellissima quando è finita. Quando è finita è la cosa più bella del mondo, ma mentre. Mamma mia, cioè, comunque, Gabriele al momento sta studiando come me. Lui studia chimica organica.
No, chimica,
Chimica,
generale.
vabbè, tu chimica in generale,
Scienze
vabbè.
chimiche.
Però tu mi stavi dicendo prima che al momento stai facendo un esame. Qual è l'esame che stai studiando adesso?
Chimica fisica dei materiali e delle superfici.
E tu dici,
Pesantuccio.
vabbè, e ti ritrovi circondato con, non so, palate di formule di quantomeccaniche e quant'altro, che non è esattamente quello. Che casomai un chimico che sceglie determinati percorsi sogna di fare, altrimenti facevi chimico fisico, invece tu scegli di fare, però ti danno queste badilate di chimico fisi chimica fisica in faccia e tu soffri un pochino. Poi è bellissimo quando hai finito l'esame, sai tutto, è be
Diventa bello
bellissimo.
quando lo capisci in realtà, perché il primo impatto è orrendo, il primo impatto è assurdo, cioè non si
Sullo
capisce niente. Poi, vabbè,
studio non mi esprimo, non lo so, però sulle cose da fare un altro
non ti
discorso
perdi niente sicuramente, anzi. No, è che
Ma
la studio
no.
nella vita, magari studio pure nella vita, solo che col fatto che non devo fare l'esame è tutto completamente diverso.
Voglio.
Diciamo che per le cose da fare, forse anche per lo studio, un'altra cosa che bisogna tener conto è che non tutte le cose che ci sono utili a raggiungere l'obiettivo hanno la stessa importanza, no? Quindi noi dobbiamo concentrarsi sulle cose più importanti e più urgenti, no? Cioè la regola dell'80-20, quindi solo un piccolo numero di cose che devi fare in realtà hanno un grande impatto. Quindi meglio concentrarsi su quelle piccole cose che hanno un grande impatto e poi terminare il resto. E che banalmente significa che quando inizi un nuovo lavoro o inizi un nuovo esame da studiare, iniziare subito con le cose che hanno un grande impatto, no? Piuttosto che, perché in realtà il discorso dell'iniziare un nuovo esame più o meno lo capisco, è un po' come io quando finisco un video e inizio il video dopo, magari ho finito un video, l'ho fatto di corsa, che l'ho pubblicato nel momento in cui ho esportato il video su Premiere, no? Cioè quel momento l'ho fatto tutto di corsa, sono finalmente felice che ho terminato il video, ma so che settimana dopo ne deve uscire un altro. Però al posto di ricominciare subito col fuoco a fare il video, parto con molta calma e puntualmente mi ritrovo verso la fine che sono di nuovo in ritardo, no? Questo è
Sì,
fantastico.
ok.
Meglio
Comunque,
invece. Sì, dimmi.
scusami, dimmi.
Ma no, quello che dicevo era più o meno, se ci concentriamo su quelle cose che sono importanti, già le sappiamo, ce le facciamo subito e magari ci siamo levati quel grosso lavoro che magari è quello che ci appesantisce di più, magari la cosa che ci mette più ansia, la cosa che ci mette più paura, invece tendiamo a metterle alla fine quelle cose là, quelle che ci svegliamo e sappiamo che dobbiamo farle, ma ancora non le facciamo.
Beh, certo. In genere ti posso dire che a me le cose che mi mettono più ansia sono quelle più lunghe, quelle che so che ci vorrà un mese e vedrò il traguardo fra un mese. Ed è proprio di quello che ti volevo parlare. A me manca, e inizierò subito a fare, adesso che ho più o meno inizio un pochino a liberarmi, fare i video per il secondo canale, perché erano video che io montavo in un giorno. E la felicità di avere il tuo piccolo figlioletto pronto. E di essere pronto, tra virgolette, di avere già voglia di fare un altro, eccetera, è una cosa pazzesca. È una cosa che veramente mi serviva un secondo canale per farlo. Invece, i video di Scienza Brutta, che quando escono sono tipo una sorta di ah, cacchio, ce l'ho fatta. Proprio. È un parto bello, è bellissimo. Però so che per il prossimo dovrò aspettare e che, soprattutto quando inizierò a lavorarci, lo vedrò dopo un mese. Se va bene, capito? Questa cosa a
Ma
livello
quanto ti
mentale.
scrivo?
E a scriverlo è la parte più lunga in realtà, poi girarlo e
Infatti, immaginavo.
montarlo ci metto un po', dipendere, a volte 10 giorni, a volte un po' di meno, a volte un po' di più.
Una domanda folle. Tu hai mai pensato di farti aiutare nella parte di scrittura? Che magari tu recuperi le informazioni grezze e hai un autore che ti aiuta.
Allora, il problema è che quello che scrivo io è molto alla mia voce, capito?
Sì, sì, sì.
E sì, cosa è successo? Non posso fare nomi, però per un programma che ho fatto, di cui non ero autore, e non è quello di cui ho detto sono autore, capiamoci, mi avevano fornito dei testi.
Ok.
Questo programma doveva andare in onda, diciamo, in ogni paese del mondo, quindi avevano preso un content creator di ogni paese, gli avevano affidato dei testi, gli hanno detto adattali al mercato di questo paese, no?
Okay.
Ora, io ho detto va bene, perché insomma li posso adattare, vuol dire che li posso aggiustare, ma sicuramente per me è meno lavoro, perché è tutto scritto. Cioè comunque dovevo sì tradurlo dall'inglese all'italiano, dovevo aggiustare le battute che non avevano senso, un sacco di battute ovviamente su presidenti che da noi non sono così, i vicepresidenti di altri paesi. Vabbè, insomma, che succede? Succede che faccio il primo e a me non è che piacesse troppo il risultato, perché mi sono trovato a dover dire delle cose che non erano esattamente quello che avrei detto. Costruite in modo un po' strano, capito? Cioè, non era il mio linguaggio, anche se l'avevo adattato, dato che le fondamenta non erano mie, lo sentivo che erano delle cose che non mi appartenevano pienamente, e soprattutto a volte mi sono trovato a dover esaltare delle cose che secondo me non erano così, però bisognava farlo perché c'era l'immagine che partiva e tutto qua, insomma, questa cosa qua. E
ma
quindi...
il set del programma che sto vedendo è tuo o sei andato in studio a girarlo con qualcuno?
Di cosa stai parlando? Di D-Max? No, non è quello il programma, quindi possiamo dire, se parliamo di D-Max era uno studio.
Parlavo di D-Max, no,
quello sono autore, quindi ho scritto io, ho scelto tutto quanto,
ma è molto bello quello.
No, è stato molto bello, una bella esperienza, sì, c'è uno studio che hanno preso, un teatro a Milano, quindi abbiamo girato tutto quanto là. E... però sì, vabbè, insomma, quindi l'esperienza non è stata facilissima, perché ok, qualcuno mi aveva scritto i testi, però ovviamente noi abbiamo pensieri diversi, poi col fatto che ci metti quel tocco, che io non sono stand-up comedian, per carità, però quel tocchino di battute, anche un pochino, lì devi usare le tue. Perché altrimenti non funziona. Le cose funzionano anche se hanno la tua cadenza, capito? Se la parola è messa e scomposta proprio... altrimenti si perde proprio. Quindi, mi sono ritrovato, ho fatto questa esperienza. Se dovesse ricapitare, so che dovrò, diciamo, abbattere tutto il testo e comunque riscriverlo. Non posso...
Sì, sì, vai molto a fortuna, immagino, però sì.
Sì, 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 assolutamente. Però sì, era un bel... vedi, era più facile. Devo tornare a complicarmi la vita perché non mi è piaciuto tantissimo il risultato, però vediamo, insomma. Comunque,
la tutorial era più personale, cioè è forse l'unica cosa che non dobbiamo delegare noi. Lo chiedevo perché ci sono canali YouTube, cioè per dire The Show, no? Loro sono riusciti a delegare tutto, sono un'azienda al 100% ormai, sono una fabbrica di video, il che, nel senso, è una cosa diversa da quello che facciamo noi, però li rende estremamente poi elastici per fare un miliardo di contenuti, un miliardo di cose. Loro di fatto sono proprio direttori d'orchestra su tutto.
Sì.
Io appunto a quello, a me piacerebbe rimanere autore dei miei contenuti, però alla fine se ci pensi è l'unica cosa che ci contraddistingue, no? Poi il resto è tutto irrelegabile.
Certo.
Sono discorsi che faccio perché un mese che ci penso, poi io vado a fisse poi, quindi...
vabbè. No vabbè, ma ti ho detto, alla fine se mi piacerebbe provare a delegare tutti i vlog, perché ti ho detto io ho contenuti di un sacco di anni, cioè sono passati anni per alcuni, ma sono belli, sono cose belle che non vedevo l'ora di montare. C'è un video di quando stavo a Cochem in Olanda, avevo preso una barchetta e abbiamo speronato un'altra barca, ci stavano denunciando, poi avevo preso un gelato in mezzo, avevo trovato un venditore di gelato su una barchetta in mezzo a un lago. Tutte queste cazzate, capito? E che ho detto, ma non vedo l'ora di montarlo. Però l'eccitazione poi passava perché, capito, avevi altre cose da fare. Quindi lo dici, poi lo faccio. E finisce nel cassetto con tutti gli altri del poi lo faccio. Quest'estate io ho fatto un sacco di vlog anche in Sardegna. Abbiamo cucinato il maialetto con un accrocchio particolare. Siamo andati in una spiaggia assurda scendendo per delle scogliere, insomma facendo trekking praticamente per raggiungere la spiaggia di 2 ore. È stato tutto molto figo, Non vedevo l'ora di montarlo, però adesso ho capito e non ha senso. Quindi ho trovato una formula, secondo me, in cui potrebbe funzionare, però delegherò tutto quanto in questo caso e vediamo che cosa succede. Comunque sì, prenderò, cercherò di fare del mio meglio da quel punto di vista.
Tu pubblichi un video al mese su YouTube?
In genere sì, più o meno. Cioè cerco di fare il mio meglio per fare almeno un video al mese. Adesso ho fatto una pausa di 4 mesi. Che doveva essere in realtà di 2 mesi e mezzo. Perché dovevo scrivere il libro, poi si è allungato il libro, è arrivato un altro libro, un bordello.
Ma l'hai annunciato, cioè, hai detto farò una pausa, hai detto proprio no.
Sì, avevo provato ad avvisare, ma anche perché insomma se non dici niente sembra che sei morto. Cioè cosa potrebbe essere successo? 4 mesi di pausa è tanto, è proprio tanto. Cioè.
È tanti.
Sì, avrei preferito evitare, però non, insomma era... Non sapevo come fare. Poi tra l'altro per quel tipo di contenuti io ci tengo così tanto che non voglio assolutamente farlo a cazzo di cane. E non avevo nemmeno il tempo di pensarci quel periodo. Non avevo proprio il tempo di mettermi 2 secondi là e leggermi cosa dovevo scrivere, leggermi i paper. Non avevo il tempo di fare niente. Quindi ho detto piuttosto che farlo male, aspetto.
Altra domanda, ti intervisto io un secondo, che mi sono sempre chiesto. Tu leggi i paper scientifici? Cioè per informarti?
Sì, anche,
no?
Anche. Molti, molti. Cioè dipende dall'argomento, molto spesso.
Dove... Hai fatto un video dove spieghi come ti informi?
No, non l'ho fatto, ma perché l'ho reputato un più, anche perché lo fece uno molto simile a Dario Bressanini, quindi mi sembrava un pochino esagerato rifarlo, ma non è così complicato. Effettivamente sarebbe molto interessante mostrarlo, perché è una banalità molto spesso, e soltanto che ci sono... Vabbè. Comunque, in generale, per trovare i paper scientifici è sufficiente andare su Google Scholar.
Esatto, sì.
Quindi vai su Google Scholar
se
e cerchi là. Oppa, sì, vabbè, però diciamo che ha un motore di ricerca un pochino diverso, quindi dipende da cosa stai cercando, dove vuoi mettere l'accento. Poi lì puoi selezionare l'anno di uscita dell'articolo, il range di anni, quello che ti pare, te li devi leggere. Devi però, il problema fondamentale, il motivo per cui non l'ho fatto, è che devi aprire un sacco di parentesi, devi far capire alle persone che se un articolo è stato pubblicato non è che quello che c'è scritto è...
È vero. Esatto.
Quindi devi, se hai letto un articolo del 99, devi leggerti tutti quelli successivi per vedere se smentiscono. Ci sono degli articoli pubblicati un anno prima che hanno smentito quelli pubblicati l'anno dopo. Un esempio classico è il come il wombat fa la cacca. Non so se sai, c'è questo marsupiale australiano che caga cubetti.
Mm-hmm.
E prima si pensava che era dovuto alla forma proprio del suo intestino e del suo deretano, che alla fine faceva il quadrato. E oggi si sa che non è così, perché è uscito un paper che ha dimostrato che è tutto un altro discorso. Però se uno prende il primo paper, si convince di quella roba là. O l'ho fatto vedere per il video dei tardigradi, c'era un tizio che diceva tardigradi con DNA alieno sconosciuto, eccetera, eccetera. Poi un altro paper che diceva sto qua aveva toccato il... aveva contaminato il campione, quindi chissà che cacchio ci ha messo dentro. Hanno rifatto l'esperimento e si è scoperto che non c'era niente di strano in questo DNA.
Sì, sì,
eccetera, eccetera. Però vabbè, bisogna saperli leggere.
No,
ovviamente.
Te lo dico perché io per esempio faccio molta fatica a leggere paper scientifici perché non sono abituato, cioè mi riesce facile leggere su Google normale. Difatti Google Scholar è parecchio più, già solo perché sono quasi tutti in inglese e proprio come linguaggio anche come proprio esperienza dell'utente è diverso, cioè tu hai vari articoli, non capisci subito dove è la, cioè io tipo faccio fatica a capire subito qual è la fonte. Tipo mio fratello invece è uno che io ho scoperto i paper scientifici solo grazie a mio fratello, perché altrimenti non l'avrei mai scoperti. Ed è strano perché invece è così ovvio che se vuoi fare ricerca devi andare sui paper, e nessuno lo sa. Cioè, nessuno sa che la ricerca sta là, esiste, è pubblica, è per tutti.
Sì, qualsiasi cosa. Se qualcosa non è stato pubblicato è semplicemente perché o non ha funzionato, oppure stanno aspettando di avere dei dati per pubblicare. Però qualsiasi cosa sia mai stata scoperta, anche solo pensata, lo dico ai complottisti, uscirà per paper perché è il loro interesse, perché è il loro lavoro. Cioè, tra...
Come fanno a vivere se no? Questa cosa non capisce nessuno. Sì.
Vabbè. Però, se vuoi un consiglio, piccolo corso di lettura di articoli scientifici. Uno, una cosa che molti sbagliano è che si leggono tutto l'articolo. Non c'è bisogno. Quello che devi fare in genere quando scrivi un articolo è leggerti l'abstract, punto, o al massimo le conclusioni. Cioè vai sempre da lì.
L'abstract
è il riassunto di cosa volevano fare nel paper e come l'hanno fatto, ma molto... E le conclusioni è quello che hanno ottenuto. Ovviamente le conclusioni tutti quelli che scrivono articoli le pompano. Quindi se stanno preparando un affare e questo affare non funziona bene, nella conclusione è stato un successo, perché anche se non ha funzionato, abbiamo messo le basi per i lavori successivi. Vabbè, dai, ci hai provato. Comunque, devi saper interpretare anche quello. Però sì, non te lo leggi tutti generalmente, se no, cioè, passeresti la vita a leggerti i paper di tutti gli anni. Quello che si fa è leggerti l'abstract e le conclusioni, capisci quali sono gli articoli che ti interessano. Dopodiché, se vuoi entrare nei dettagli, ti leggi pure il corpo, soprattutto il metodo e i dati, insomma, dipende dal paper ovviamente, però sì, se hai tantissimo materiale, ti leggi generalmente soltanto questo. E poi devi imparare a riconoscere le riviste, perché non tutte le riviste hanno lo stesso impact factor, che sarebbe il fattore che determina per appunto l'importanza e quindi l'importanza anche della ricerca e quanto sono sicure. Quanto i dati
Sì.
riportati sono a me rasta benvenuta. E quindi, una volta che sai il settore che vuoi, di cui vuoi occuparti, cominci a conoscere i paper, sai qual è quello, la rivista importante, la rivista che invece pubblica cagate, eccetera. Ti regoli anche su quello. E quindi un
Bello.
pochino ti aggiusti. Però dipende sempre dal settore. Sono centinaia di riviste per ogni singolo settore, cioè quello che si dedica soltanto all'idrogeno, cioè quello che si dedica soltanto all'elettrone. Se parliamo di materiali non ne parliamo, c'è la rivista che si chiama Carbon che parla solo di carbonio. Vabbè,
Ma
vabbè,
sì.
è così, è così. Ti volevo dire, ti volevo parlare di altre due cose in realtà. Vabbè, la prima è che ti volevo raccontare il fatto che mi hai fatto ragionare ed effettivamente il motivo per cui mi sto stressando così tanto è anche dovuto al fatto che quando è arrivato il lockdown, io mi sono chiuso in casa per lavorare, bellissimo tutto quanto, però effettivamente per me quell'uscire di casa era uno spezzare importantissimo. Poi sei anni passati all'estero, cambiando casa ogni 6 mesi praticamente, cambiando nazione ogni 6 mesi. Cioè, ero felicissimo di essermi finalmente stanziato, almeno stabilmente, in un posto che potessi chiamare più o meno casa. Però, porca puttana, a un certo punto ho iniziato a sclerare. Cioè, quell'uscita con gli amici, capito? Che ti fa proprio rigenerare le energie, è sparita. Quella cazzatina che tu fai per ma pure un'ora per staccare, andare al cinema, ti faccio un esempio. Ti rigenera, ma a me rigenerava proprio, perché era come se in quel momento io non dovevo pensare più a niente. Invece, nel momento in cui rimango qui, nel mio regno, a casa, se sto mangiando, non sto facendo quello che dovrei fare. Se sto dormendo, non sto facendo quello che dovrei fare. È una merda.
Sì, si trova le soluzioni solo dandoti dei paletti. Cioè, se tu dici io stacco alle 18, alle 18 è tempo per me, mi posso vedere un film senza sensi di colpa, mi posso rilassare senza sensi di colpa, perché poi qual è il problema? Tu comunque alla fine sbrocchi, cioè tu comunque magari a un certo punto ti devi fermare a guardarti un film o fermarti e cazzeggiare, però lo fai con i sensi di colpa.
Esatto.
Oppure lo fai senza rendertene conto, perché magari tra un lavoro, tra una sessione di concentrazione e l'altra, scrolli Instagram o scrolli TikTok. Io tipo ogni tanto faccio così, no? Scrolli i Reels, queste cose qua. Magari tu no, sei un po' più serio di me.
No, e che cazzo
Però...
dici? Io lavoro 10 minuti e faccio una pausa di 15, vado avanti così.
Esatto, no? E magari invece se io avessi, se qua, anzi, è sicuro, io quando ho il tempo limitato che devo staccare alle 18, io non mi distraggo quasi mai perché so che il tempo stringe. E poi dopo con calma mi godo tutto quel tempo che ho ritagliato. E alcune volte mi capita di arrivare a sera, sono stato su Instagram 3 ore a gruppi di 15 minuti, quindi io comunque il mio tempo di svago me lo sono preso, ma male, senza godermelo. Come mangiare un cibo buonissimo che fa ingrassare, ma mangiarlo di fretta, senza godersi, così. Fa ingrassare comunque, fa schifo comunque, ma non te lo sei goduto.
Guarda, io voglio prendere questo che mi hai detto, voglio provare a costruirci la mia nuova vita. Però lo so che purtroppo io sono cioè veramente è un problema proprio che c'ho mentale. Proverò a farlo, però inevitabilmente finirò per fare le solite cazzate.
Ma sì,
Perché
qua basta darsi almeno una linea conduttrice, no? Io con Chiara, quando poi durante la quarantena, quando ci siamo resi conto di questo problema, ci siamo dati questi paletti. Abbiamo detto, ok, allora scopriamo quanto devi, puoi lavorare, quanto possiamo cazzeggiare, no? E ci siamo detti, una persona normale generalmente lavora da lunedì al sabato, la domenica non lavora, in un anno più o meno, almeno una settimana di pausa ce l'ha, e generalmente dopo cena e in pausa pranzo non lavora. Okay. Quindi questi erano i nostri paletti di solito. Cioè la mattina mi svegliavo, lavoravo, a pranzo ci davamo un'ora, un'ora e mezza dove si cazzeggiava, poi a mangiare ci metti 20 minuti, però un'ora, un'ora e mezza per cazzeggiare, di nuovo al lavoro, generalmente per l'ora di cena, un pochino prima di cena, staccavo, in modo che cucinavo, facevamo tutto e stavamo tranquilli. La domenica non si lavorava, una settimana l'anno questa cosa non è mai avvenuta, teoricamente ci dovrebbe essere una vera vacanza, quindi dove non controllo le mail o cose del genere. Per ora è andato sfilato tutto liscio, tranne periodi in cui poi, tipo lo scorso dicembre, sono impazzito e dal 9 a mezzanotte dovevo recuperare cose passate. E poi non mi è avvenuta questa vacanza, però sto migliorando, nel senso che già che tipo in questi giorni riesco a non distrarmi più come prima, comunque mi aiuta, e anche perché mi aiuta anche molto poi non pensare al lavoro, che può sembrare brutto perché da YouTuber dice la mia passione, perché non ci devo pensare, io potrei lavorare per sempre, è la mia
Sì.
passione. E invece qua l'errore, secondo me, è giusto anche non pensare per un po' alla propria passione, alla propria ossessione e dedicarsi all'altro, perché dai tempo al cervello per respirare. Perché poi finisci per odiarla, specialmente se è il tuo lavoro, perché ti danno soldi per farlo.
Certo.
È un attimo che finisci per odiarla.
Io non credo che finirei per odiarla, però indubbiamente a volte ho proprio difficoltà, cioè io non ho mai avuto difficoltà a trovare ispirazione. Però nell'ultimo periodo mi sono ritrovato a dover così tanto scrivere, così tanto riversare cose, che a un certo punto ho avuto veramente paura di ripetermi. Ma perché, cioè, porco cane, capito? Il leggere libri o parlare con persone, il fare un discorso, una discussione, ti apre un sacco di mente, di possibilità, di nozioni, di considerazioni tue personali. E non poterlo fare perché dovevi cazzo buttarci roba dentro ti costringeva a usare tutto quello che già avevi. Però
Certo, non puoi
a un certo punto
scrivere.
arrivi un po' come se sei esaurito, non hai proprio più niente quasi da dire. Ti ho detto, non
No,
è
non puoi
proprio quello che sta
scrivere.
succedendo, però. Quindi niente, ho paura di questa cosa, quindi mi devo organizzare bene, farò oro di quello che hai detto.
Ma io di nuovo predico bene e razzolo male, come al solito. Sono informazioni che penso siano giuste, un po' le applico, un po' non ci riesco.
Vabbè, ci sta. Leggevo tra i commenti, a parte che saluto Fede, grazie mille, che qualcuno mi chiedeva se Google Scholar funzionava anche per i testi umanistici. Credo di sì, perché ogni tanto mi escono dei testi umanistici o di economia relativi a cose che non c'entrano niente, tipo una cosa che misi nel video dell'ornitorinco era l'effetto ornitorinco, che in realtà era una roba umanistica, mi aveva fatto un sacco ridere. Qual era l'effetto ornitorinco adesso? Cavolo, ne avevo parlato un sacco, tra l'altro, mi aveva fatto da ridere tantissimo. Era tipo l'effetto per cui quando qualcuno che sembra completamente fuori luogo nel fare un qualcosa, quindi ci sta da Dio, perché la gente dice, vabbè, ma quello è, capito, una cosa incredibile.
Bello,
Però era una cosa
mi
del
piace,
genere, quindi boh, mi piaceva. Senti, io ti voglio parlare anche di un'altra cosa, perché è una cosa che mi sta molto a cuore, e ogni tanto quando ci sono ospiti che hanno fatto questa scelta di vita, a me piace sottolinearla e faccio un discorso, perché tu hai avuto una scelta molto coraggiosa a un certo punto. Tu sei nato su YouTube come content creator, come animatore, tra l'altro durante il periodo illustratore, come potremmo dire, animatore va bene, facevi delle animazioni,
sì.
cartoni animati, e tra l'altro era il
Dico
periodo.
cartoni animati perché la gente non capisce spesso la parola animazione.
Ah, perché diciamo cartoni animati, ecco, a prova di boomer.
Sì.
Comunque, dicevo, erano. Tra l'altro, tu eri uno studente all'epoca di scuole superiori, se non erro, mentre facevi queste cose, e avevi un seguito pazzesco. Quindi, la tendenza umana è quella di dire: le persone vogliono questa roba qua, le persone mi seguono per questa roba qua, io devo fare questa roba qua. Però a te, un bel giorno, hai deciso che io ti seguivo, quindi ho detto: ah, vuoi dire che è perché ha conosciuto Human Safari? Human Safari gli ha consigliato di fare. Ah, è proprio così, quindi perfetto.
No, no, non me l'ha consigliato, però
Allora,
beh, ovviamente conoscerlo mi ha aperto parecchio a tutto il resto, però poi
beh,
mi
certo.
racconta, non me la storia.
No,
Sì.
vabbè, però è stata una scelta comunque coraggiosa, perché ti sei allontanata da quello che le persone sapevano essere, cioè la tua comfort zone, quello che le persone volevano, quello che sapevi funzionava, quello che ti riusciva bene, quello che comunque ti piaceva fare, bla bla bla, per fare una cosa completamente diversa. Però non è che l'hai fatto progressivamente, cioè ti sei proprio buttato a tuffo bomba e ha funzionato. È una cosa non banale per niente, perché molti rimangono proprio bloccati, calcinati in determinate cose che funzionano anche nei loro canali. Se parliamo di YouTube, persone che casomai hanno un format di successo e non provano più a farne altri perché è quello il format. E perdendosi un sacco di cose che casomai gli possono riuscire altrettanto bene, se non anche meglio, e possono dargli un sacco di soddisfazioni. Tu hai preso sei decollato alla fine proprio facendo qualcosa che era completamente diverso da quello che facevi all'inizio.
Sì. Racconto, se vuoi.
Sì, voglio sapere, perché è bellissimo e secondo me insegna un sacco di cose alle persone, perché insomma, ti ho detto, le persone, cioè io molto spesso parlo con degli amici che hanno anche canali piccoli e non si sentono di voler esplorare possibilità o anche sbagliare, perché è una cosa fare delle cazzatine o perché c'è quella cosa che per cui mi seguono, se non lo faccio più mai sia perdo tutti quanti, è un pochino un peccato.
Sì. Sì, allora calcola che io conosco YouTube da spettatore da quando avevo 13 anni, quindi sono 10 anni che conosco YouTube da spettatore. E conoscevo Willy Bush Cane Secco proprio i primi della vecchia guardia.
Certo, certo.
Quindi già nutrivo la voglia di fare YouTube in qualche modo. In realtà il mio sogno era fare il pittore, l'artista in generale. Io ho fatto il primo liceo scientifico, e perché i miei mi costrinsero a fare lo scientifico, ho avuto una ribellione adolescenziale classica che si è conclusa con i miei che esausti mi dicono ok, vai all'artistico, tranquillo. E quindi mi iscrivo al liceo artistico, tutto in autonomia, faccio degli eventi creativi e tutto, e ero stragasato, cioè quell'anno ho disegnato come un matto, e arrivato all'artistico io ero chiaramente molto più avanti dei miei coetanei sul disegno, perché mi ero fatto il culo pensando che per me fosse una sfida cambiare liceo, invece mi sono accorto che non cambiava niente, e i professori non erano particolarmente stimolanti in quel momento, il programma non era, la scuola era un casino, l'artistico era sempre un casino, sono rimasto e spaventato, cioè avevo paura di aver fatto la scelta sbagliata. Ho detto, ora tutte queste energie, tutto questo fuoco che ho, dove lo metto? Perché questa scelta potrebbe essere una cazzata, no? Allora, temevo un po' per il mio futuro. Mi sentivo anche in colpa per i miei genitori, per aver fatto fare tutta quella guerra con me, per poi una scelta che magari ci ripensavo. E tutte queste energie, questa roba l'ho ripensata sul canale. Ho aperto un canale YouTube, ho detto, sai cosa? Se non è artistico a potermi far diventare un pittore famoso, sarò io con il mio canale YouTube a farmi conoscere come pittore. Il mio faro era uno youtuber che ancora esiste, si chiama Risotto HTT, è italiano, e fa disegni.
Certo.
Okay? Perché lui era un esempio di persona che si era fatta conoscere come artista. Solo e solamente, tuttora lui è un illustratore, ha fatto varie illustrazioni, lavora come animatore, e non conosceva ancora le animazioni. Quindi ho detto, ok, posso più o meno fare le sue orme. Visto che il suo primo video era una raccolta dei suoi disegni, anch'io ho fatto una raccolta delle foto dei miei disegni, sì, orribili, foto storte. E piano piano ho scoperto YouTube. Che succede? Ho scoperto poi le animazioni seguendo vari canali italiani. Ora doppiamo stronzate, non so se lo conosci.
Sì, sì, sì.
Doppiamo anche uno youtuber che si chiama Domix. Io certo, tramite loro ho conosciuto Domix. Ho visto e ho fatto, sai cosa? Questo mi permette di comunicare un po' di più, perché quei disegni non faccio solo i disegni, le draghe, le cose. Cioè, e ho detto, mi piacerebbe imparare a fare quello che fa lui. E da zero, senza conoscere gli strumenti, senza niente, ho visto i suoi video e ho detto, troviamo un modo per farli identici. Quindi il mio sogno era fare identici video.
Vabbè.
La gente mi diceva, i tuoi video sono molto simili ai suoi, ma come mai? Ma io era una cosa dichiarata, però.
Okay.
Non ero incumito. Cioè, io dicevo, ragazzi, io sto provando a fare le cose identiche alle sue. E ha funzionato. Ha funzionato molto dal primo video. Cioè, io mi ricordo proprio il giorno, il mio canale stava a zero praticamente prima. Mi ricordo il giorno in cui ho fatto uscire il secondo My Life is a Cartoon, che era un format simile al tuo, dove raccontavo la mia vita con le animazioni. Erano brutte come animazioni, ero appena partito. Eppure io ero andato al cinema quel giorno, avevo pubblicato il video prima di andare al cinema, poi ho messo il telefono in aereo, sono stato al cinema quelle due ore, sono uscito e ho visto che ho fatto tipo 300 iscritti, che da zero era folle, no? E
certo,
ho continuato
certo.
a fare un centinaio di iscritti al giorno per tutto quel periodo. E ho detto, sta cosa funziona, la itero. Quindi la scuola è andata al secondo posto, al primo posto del canale YouTube, mi sono dedicato full time per gli anni del liceo, ho raggiunto i 90.000 iscritti in quinto liceo, in realtà a un certo punto mi sono reso conto che ero in autopilot, cioè ero senza strategia, continuavo a iterare quello che funzionava, non sapendo dove potesse portarmi. Mi sono reso conto che...
Però è notevole che te ne sia reso conto. Cioè, perché sì, non è una cosa che molti pensano nemmeno. Cioè, basta, autopilot molti va bene, anzi, è proprio l'aspirazione, capito? È stato...
Non lo so, è comunque un periodo di domande il liceo, quindi è normale farsi domande sull'università, su cosa si vuole fare nel futuro, quindi io mi facevo domande, ho detto, sai cosa, io fra 5 anni mi vedo che faccio anche le mie feste cartoon ogni giorno, curvo sulla tavoletta grafica, anche perché terminata la scuola io poi solo quello facevo. La risposta è no, ed è devo trovare un modo di scappare. Da questo, cioè, quindi già in realtà in quarto liceo Iniziavo a fare video un po' diversi ogni tanto, i video di viaggio, ho conosciuto Nicolò, ho conosciuto altre persone brutti perché poi era una tecnica che io non avevo avuto modo di rodare come animazione, quindi partivo già da zero e andavano male infatti. E quindi stavo là che dicevo, cavolo, non ho ancora trovato un modo che mi renda indipendente da quel format, cioè non esiste, no? Ed è stata una roba sotterranea, quindi io continuavo a fare i video animati, sotterraneo cercavo un modo che mi liberasse da questo. Perché non ce la facevo più a stare tutto il giorno davanti alla tavoletta, io volevo uscire, volevo viaggiare, volevo scoprire. E un giorno ho deciso che volevo studiare inglese in California, ho contattato tutte le
Me
scuole
lo
che di...
ricordo.
Esatto,
Sì.
e una scuola mi ha risposto, Kaplan, c'è pubblicità, mi ha detto sì, Marcello, anche se non ti conosciamo, se vuoi fai vlog nella nostra scuola in California, ti ospitiamo gratis, quanto vuoi. Sono stato un mese in California. Ho fatto dei video brutti di qualità, ma che raccontavano la mia esperienza là. Forse al tempo il YouTube era meno saturo e una roba del genere mancava, quindi tantissimi ragazzi si sono interessati. E io di punto in bianco sono esploso su tutto un altro settore che non c'entrava niente. E ho raddoppiato gli iscritti, sono arrivato a 200.000 iscritti. Quindi ho pensato che okay, ho finalmente scoperto un altro format che funziona. E sono finalmente libero dalle animazioni, devo trovare un modo per fare entrambe le cose. Alla fine non l'ho trovato, nel senso che a me un po' manca fare animazioni, mi piacerebbe continuare, anzi proprio in questi
Ma tu
giorni
ogni tanto le fai ancora o non trovi manco il
io
tempo?
scarabocchio come un matto, sul mio canale ogni tanto vedi qualche animazioncina,
Sì,
da cui
quando
sarà...
escono le co... Ah, ecco, perfetto.
L'agenda è una roba, vedi,
No, no, è quello che ti
è in
volevo
questo.
chiedere, proprio perché, cioè, dopo tutto quel tempo che hai dedicato, avrei ottimizzato al massimo la tecnica, sarei anche lì molto veloce, bravo, hai l'idea pronta, tutto quanto, peccato buttarla, perché, insomma, lo sai, non si
Sì,
sa
io
mai.
quell'animazione era una scheggia, tuttora per un progetto esterno con l'agenzia stiamo cercando un animatore e io mi ero tarato sui miei tempi e mi rendo conto che invece non vanno bene, cioè ero
Eri
troppo
troppo
veloce.
veloce,
Ma
sì.
senti, una cosa, ma quando tu cambi, ok, ora vanno forti i vlog, l'hai capito, eccetera, ma come fai a capire che non sei di nuovo in pilota automatico? Cioè non ti viene il dubbio, cazzo, ora devo cambiare di nuovo, o
Diciamo
ok,
che io
sono
adesso ho una
soddisfatto?
visione molto più ampia della strategia che sto seguendo. Quando io poi ho fatto i vlog, in realtà ha funzionato per un po', poi di nuovo non ha funzionato, il canale è andato male a un certo punto. Io ho dovuto fare un passo indietro, essere un pochino più stratega. Quindi ho scoperto effettivamente quella che è la teoria per crescere su YouTube, no? Quindi che significa scegliere una nicchia, che significa avere un format, che significa anticipare i trend, curare una community, tutte cose che magari i YouTuber fanno tanti in maniera naturale, ma non hanno scritto, quindi magari non sanno replicarlo su un altro argomento, su un altro canale. Io ho dovuto un pochino scrivere nero su bianco la teoria, in modo da poter poi replicare su altri argomenti, e quindi adesso in realtà ho le idee strachiare, è da un bel po' di tempo che ho le idee strachiare. Quindi, anzi, non, io cambio poi spesso, tuttora sono molto diverso da come ero prima.
Ma anche
Cioè.
perché, cioè, non sai che stai, che ti puoi definire esclusivamente YouTuber, cioè, voglio dire, stai facendo un sacco di cose diverse, hai lanciato un'azienda, voglio dire, diciamo che sei collocato in diversi settori, adesso, tra virgolette, non voglio dire che sia giusto, però, tra virgolette, potresti anche concederti su YouTube un pilota automatico, perché è il tuo format, hai altre cose da fare, non è l'unica cosa che stai facendo, quindi ci sta. Sarebbe stato un pochino diverso se fosse stato soltanto YouTube e tu stai facendo soltanto quella cosa, lì era veramente pericoloso, anche a lungo termine, perché insomma non sai mai cosa
Se io
succede.
adesso avessi un format facile e veloce che so che spacca, penso che lo farei solo quello. La verità è che non ce l'ho. Tutti i format che spaccano che ho sono molto lenti e soprattutto prevedono tanta iniziativa nuova, come se ogni volta una cosa nuova. Quindi ho quelli automatico per ora.
Beh, ci sta, ci sta. Però dai, cioè, voglio dire, comunque hai ancora un sacco di voglia, voglio dire. È brutto dire, però ho conosciuto un sacco di persone che ci mettono ancora tanta passione, ma tante altre ne ho, che ho conosciuto invece lo stanno facendo veramente soltanto per lavoro, non è minimamente più la loro passione, lo fanno perché lo devono fare. E lì
No,
è
io non ci dormo una
brutto.
notte.
No, vabbè, ma ti capisco, cioè
Ma di cose
io...
belle, cioè io restavo
Lo
sveglio
so.
che pensavo, ma sta cosa potrei fare così.
Io sto rosicando da morire perché, capito? Cioè, vorrei fare un sacco di cose, però mi manca pure appunto. Oh, Willwash, grazie mille, compare. Benvenuti a tutti gli amici di Willwash, benvenuti a bordo. Sì, comunque è stata una bella scelta, dato che adesso c'hai un'azienda, praticamente tu ti occupi adesso anche di amministrare altri content creator, praticamente, giusto?
Potremmo dirlo no, così. No, no, no. Molto brutto.
No, non lo so, non lo so come tipo, dillo tu.
No, in realtà, no, diciamo che più che amministrare altri content creator, semplicemente aiuto le aziende a trovare content creator con cui lavorare.
Okay.
Perché, vabbè, come sai, meglio di me, per guadagnare gli youtuber, tra le varie cose, possono anche promuovere le aziende, no? I loro prodotti, i loro servizi.
Certo, certo.
Tipo, stamattina ho fatto, se vedete sul mio Instagram, ho fatto una promozione per Netflix, per dire, no? Che appunto io cerco di lavorare con le aziende che mi piacciono. Netflix lo amo alla follia, se invece tu sei cattivo, un youtuber cattivo vuole lavorare con le aziende cattive. Che cazzo?
Questo... un'azienda cattiva è... non posso fare nomi, ce l'ho presente.
No, ce ne sono tante,
sì, ce li ho.
Vabbè, diciamo che so, scommesse io non ci collaborerai mai, tutto ciò che riguarda il mondo
Esatto. Ah, personalmente io non lavorerei con il settore energetico che lavora sul carbone o che produce comunque carburanti, quello per me è proprio bandito. Tu l'hai fatto? No, io ho lavorato con quelli che provavano a fare alternativa, non so se poi ci riuscissero effettivamente bene.
Detto ciò, che succede? Le aziende spesso sono composte da boomer terribili che non sanno parlare il linguaggio di internet, e questo va a scapito dei content creator, perché purtroppo sono costretti a fare a seguire delle creatività che sono state fatte da agenzie pubblicitarie che non sanno parlare il linguaggio di YouTube. Quindi tu vedi i video dello youtuber tutti fighi e poi una roba strana che... questo perché è colpa dell'azienda, ok? E alcune volte purtroppo è il contrario, c'è lo youtuber che sì, è bravo e tutto quanto, però non ha la minima conoscenza di come funziona un'azienda e quindi di fatti non riesce a comunicare, no? Serve qualcuno che intermedi, e quindi esistono le agenzie, ok? Dato che io sono un content creator e ho nei miei anni, poi io ho fatto un sacco di sponsorizzazioni con un sacco di aziende da youtuber, negli anni ho detto, cavolo, ci sono tante cose che possono essere fatte bene, e con dei soci abbiamo fatto questa azienda che si chiama Flatmates, che si occupa proprio di intermediare i rapporti fra...
Tra l'altro, io ne approfitto perché adesso te lo vado a cercare, però mi aveva fatto morire dal ridere la tua prima pagina di Flatmates.
Non me la ricordo, non me la ricordo.
Allora, mo vediamo se riesco a mettere a schermo. Sì, è questa.
È rimasta quasi invariata, no? O è diversa adesso?
Penso che sia rimasta invariata. Poi non lo so. Adesso la metto a schermo. Perché c'avevi la pagina iniziale diceva... Aspetta, accetto tutto. Eccolo qui. Adesso lo metto a schermo così la facciamo vedere a tutti.
Flatmates Agency.
Siamo un influencer agency bottom-up, KPI, oriented verticale sullo scale-up, ma anche un po' orizzontale sul data driver. Stavano scherzando ovviamente, però la cosa che mi fa ridere è che è esattamente quello che scrivono un sacco di aziende, che tu dici ma che cazzo stai dicendo, è quello che potrebbe applicarsi in qualsiasi settore e che assolutamente non vuol dire niente in fin dei conti. Vabbè,
Il testo del sito, io sono purtroppo una pippa della creatività testuale e quindi magari concettualmente so dirti noi siamo dritti, andiamo al punto e tutto, ma poi se tu mi chiedi di scrivere i testi di un sito dove dimostri di andare dritto al punto, mi trasformo in un idiota che non sa scrivere.
Certo.
È bravissimo invece il mio socio, che è Michele, che ho fatto vedere nel video, e tutto il testo l'ha scritto lui seguendo quelli che sono i valori che abbiamo. Quindi l'essere diretti, anche essere un po' rompicoglioni, non ce ne frega niente, poi di fare tutti quelli perfettini, e quindi abbiamo cercato di essere un po' più irriverenti.
Beh, ci
tanto
sta.
Ci sta. Anche perché non abbiamo troppo da perdere da quel punto di vista. Quindi ci piace anche un pochino
rischiarvela.
Sì, come
agenzia emergente, perché alla fine siete nati da poco, diciamo,
due mesi.
Cioè, voglio dire, avete problemi a contattare le aziende, quelle grosse? Te lo dico proprio spassionatamente perché, ad esempio, se io oggi volessi aprirmi la mia azienda, ma in realtà se io oggi volessi contattare, che te ne so, Disney, io non avrei idea di dove iniziare, francamente.
No, vabbè, già quando ero solo youtuber, ma adesso ancora di più, mi sono reso conto che è abbastanza facile contattare un'azienda.
Ok.
È super facile contattare un'azienda. Il problema è che è difficile poi chiudere un accordo. Quindi io posso contattare Disney oggi. C'è tanta burocrazia in quanto il budget è frammentato in tanti centri media spesso, è frammentato in tante diverse attività. E ogni attività deve essere giustificata, quindi non è che Disney l'amministratore delegato può parlare con te e dirti fai questo, no? Ci sono tanti passaggi e quindi tu o rientri all'interno di uno dei suoi schemi. Quindi c'è la campagna di aprile, la campagna di aprile è in mano al Centro Media X, che si è appoggiata all'agenzia di influencer marketing Y, che ha deciso di contattare quegli influencer, o sei in quello schema, e quindi tu hai avuto il culo magari di farti notare da quell'agenzia, che è intermedia, oppure è difficile andare tu in prima persona dall'azienda grande. Questo è nel 99% dei casi, alcune volte però succede che tu vada dall'azienda grande e sono aperti di mente, sono snelli per qualche motivo e si riesce a chiudere l'accordo. E, diciamo che poi c'è anche un discorso di rapporto di fiducia, che se in qualche modo riesci a fare qualcosa con qualcuno ed è andata bene, poi è facilissimo rifarlo di nuovo.
Certo, certo.
Noi a contattare non abbiamo difficoltà perché io come Marcello Ascani con qualche azienda grande ci ho lavorato, loro come Gammi con tantissime aziende grandi. E quindi è un pochino anche più facile. Poi c'è un altro discorso ed è strano, da youtuber stessa identica mail a un'azienda, mai cagato, ho aperto Flatmates, mail subito, chiamata, Marcello sei grandissima, facciamo subito, chiudiamo. Non so come mai hanno avuto questo switch di
perché adesso sei diventato boss di qualcun altro.
Cioè, non sei niente, boss, non
lo so, però è una questione mentale. Tra l'altro questa è proprio una delle cose classiche boomer di cui dicevi, perché hanno bisogno di sapere che hai le spalle coperte da qualcuno di grande, poi sei tu stesso, però l'importante è che c'è questa aura di, capito,
un consiglio a tutti gli youtuber che si autogestiscono è comunque inventarsi un nome X, comprarsi un dominio X su YouTube e
non
dire
X quella... che è il mio X. Sto scherzando, vai prego, no, è una stronzata,
un dominio Y, no, che ne so, se fossi da solo senza niente, piuttosto che dire all'azienda ciao sono Marcello sono un youtuber, magari mi inventerei una mini impalcatura, mi compro un dominio che si chiama, che cacchio ne so, The Pointless, e dico ciao siamo The Pointless, siamo l'agenzia che gestisce Marcello, lavoriamo nel campo di influencer marketing, questi sono i nostri lavori passati, ecco il nostro media kit, facciamo finta, questo li rende un pochino più sicuri effettivamente.
Certo, certo, vabbè, ma posso anche capire, avendo lavorato in azienda so che alla fine molto spesso tutte le decisioni vengono prese da un singolo individuo che sta dietro al computer. Tu gli dici contatto la Disney, però tu contatti in realtà questo tizio che ha letto l'email e che nella maggior parte dei casi decide lui se girare l'email a chi prende la decisione o meno. Ed è quello il passaggio critico, se decidi di cestinarla o di girarla. Se pensa che possa essere una cosa interessante, la gira. Ed è
ma
fatto.
Infatti non è sempre colpa delle aziende che sono boomer, spesso è anche colpa degli youtuber che non hanno mai imparato magari a scrivere una mail, no? O non conoscono il gergo del settore, e quindi poi c'è questa non si riesce a comunicare.
Beh, certo, cioè, sì, quando vedi che saluto così, sto salutando Nicola Paoli, benvenuto. Sì, comunque, bomba. Io comunque vorrei tornare al discorso, un discorso fondamentale che ho già fatto diverse volte. Ma non so se tu hai conflitto di interessi a dire questa cosa perché sei titolare di un'azienda, ma...
Però... Sono abbastanza sincero.
Ok, però io molto spesso ho degli amici... con canalini piccoli che mi chiedono informazioni per entrare all'interno di agenzie e io gli dico sempre di no, di non farlo assolutamente, dico perché non ne vale la pena, non riescono a seguirti semplicemente, principalmente è quello il problema, cioè l'agenzia la cosa fondamentale che ti può fare come content creator in qualsiasi social è quello di procurarti i contatti con lo sponsor, la maggior parte dei casi è punto, è lì che finisce e tu li paghi molto spesso profumatamente anche insomma perché gli devi dare una percentuale di tutti i redditi che vengono dai social, capito? Quindi è dei soldi sicuri che loro si prendono, ma non è sicuro che tu li hai indietro. Cosa succede? Per avere indietro questi soldi significa che c'è uno sponsor che è interessato, che è stato contattato da loro, che lo sponsor ha contattato loro, che è interessato quindi a farsi fare una pubblicità da te. È l'unico modo, l'unico motivo per cui tu ti rivolgi a quelle agenzie. E questo lo fanno però se c'è un interesse da parte dell'azienda. Se tu sei una persona che non viene spesso contattata via email da privati che sono interessati o... Il tuo canale non è purtroppo, col cuore in mano, non è molto seguito, lo sai, devi farti questa considerazione personale. È molto difficile che se l'azienda, Slow Knob, benvenuto, se questa azienda, non lo so, ti faccio un esempio, l'azienda Pulcinella vuole fare uno sponsor e ha a disposizione Marcello Ascani, o da scegliere tra Marcello Ascani o Paolino Paperino 31, Non prenderanno mai Paolino Paperino 31, manco se è nella stessa azienda con Marcello Scali. Tiziolo, certo, benvenuto. E quindi per quello vi dico, se avete questo dubbio, non entrateci, a meno che non sapete di avere le spalle coperte e che c'è un interesse da parte delle aziende di investire in voi. A quel punto sì, perché a quel punto l'azienda vi può contattare, insomma, e curare anche quel punto di vista. A Pinzu, okay, benvenuto anche a te. Anche perché io ti dico una cosa, Marce, e poi ti lascio andare perché dopo un'ora diventa rapimento. Sì. Che io inizialmente mi sono amministrato tutto da solo, anche gli sponsor, e io agli sponsor ci tengo, non ho mai nascosto la cosa. C'è qualcuno che c'è ancora anche un po' di timore di parlare di sponsor, però io preferisco personalmente nella mia azienda Barba Scura X di avere uno sponsor piuttosto che avere Patreon o altre cose, perché la vedo un pochino più libera mia. Però dicevo, molto spesso mi amministravo io. Cioè, mi sono amministrato io per un sacco di tempo. Quando sono passato all'azienda, effettivamente, con una persona che ha esperienza e sa quanto chiedere, ho scoperto che stavo facendo i lavori praticamente a gratis. E così ho fatto per un sacco di anni, perché non sapevo quanto valessi e mi vergognavo a chiedere. Comunque, mi sentivo quasi onorato che tu avessi contato con me, e quindi, capito, succedeva un sacco di volte. Succedeva tanto per spettacoli dal vivo, teatri, conferenze, cazzi e mazzi, quanto per sponsorizzazioni su YouTube.
Sì,
però una certa... allora,
proverò a essere velocissimo nel fare questo discorso, che è un pochino lungo. Allora, innanzitutto distinguiamo i due tipi di agenzie. L'agenzia di cui ti ho parlato io, che è Flatmates Intermedia, quindi difatti lavora più per il brand che per l'influencer. Cioè, va dal brand, il brand dice: guarda, io ho questi obiettivi, io dico ok, te li faccio raggiungere con Marcello Scani e Barba Scura perché sono bravi su questi argomenti. L'agenzia di talent, che per esempio è quella a cui tu ti sei affidato, è l'agenzia che si occupa di amministrare effettivamente il talent, la loro parte commerciale. Questo perché, come dicevo prima, tante volte lo youtuber non sa parlare con le aziende. Perfetto, ci pensa l'agenzia di talent, che diventa un po' il tuo
manager,
in cambio che si prende una percentuale dei tuoi lavori. Quindi tu gli passi, che ne so, 100.000 euro di lavori e loro magari si prendono il 20%. Tu perché fai questo accordo? Perché sai che magari da solo non riesci a chiedergli abbastanza soldi, da solo non riesci a stare dietro al giro di mail, ti piace fare video e non ti piace imparare quelle cose là. E ci sta tutto. Io non consiglio di firmare con un'agenzia di management o un'agenzia di talent quando si parte, perché tanto il tuo unico obiettivo deve essere crescere su YouTube, ok? Il discorso è: aspetta che sia un'agenzia a contattare te, perché tu non hai nessun vantaggio a firmare con l'agenzia se sei piccolino, anche perché questo è un altro discorso. Spesso il vero vantaggio non è trovare lavori che ti porta l'agenzia esterna, talent, ma è far amministrare bene i lavori che arrivano da te, perché in realtà sono i talent a portare i contatti delle aziende, non è l'agenzia. Quasi nessun brand contatta da zero direttamente l'agenzia, tutti passano per i talent e arrivano all'agenzia, poi magari iterano con l'agenzia. Significa che il vero valore è professionalizzare lo youtuber, aiutarlo a rispondere bene alle mail, appunto a fare vere quotazioni, preventivi e tutto, a stare dietro, aiutarlo anche con le... tipo avere un assistente che di fatti mi dice quando devo pubblicare, se ho sbagliato, se ho fatto una cazzata, io quello ce l'avevo, no? E quello è tutto un altro servizio, ma ce l'hai quando hai una mole di lavoro, di contatti, che arriva quando sei già grosso. All'inizio firmare appunto è solamente svantaggioso, ti incatena. Noi con Flatmates facciamo anche la parte di talent management, ma non è il nostro core, quindi non chiediamo a nessuno di entrare in esclusiva, quindi di fatti non facciamo quei tipi di lavori là, che comunque ci assolutamente vanno assolutamente bene se poi li fai bene. In Italia le agenzie di talent purtroppo di buone ne ho viste poche. Io sono molto molto fortunato a firmare fin da subito con una buona, che tra l'altro forse era la stessa, non lo so, non mi ricordo.
È la stessa mia?
Può essere?
Sì, non sì, so, penso che sia la stessa.
È la stessa.
Io non so, possiamo dirla, però.
Sì, vabbè, sì. Sono di 71, io ho sempre lavorato benissimo con loro, però mi rendevo conto che non era così con le altre, perché tante volte non... quel servizio che devono offrire non viene offerto.
Beh, è brutto da dire, però molte sono quasi truffe, perché molte agenzie prendono un sacco di piccoli content creator, anche con 50-30 iscritti, e tanto non perdono niente di base, E si continuano a prendere quelle piccole anche percentuali dei loro guadagni da AdSense, che comunque molto spesso non sono meno tante, però loro si continuano a prendere
quello. Quello è un altro discorso. In generale, quando si legge un contratto, e molti mi dicono: Marcello, ma come faccio a capire se devo firmare o non devo firmare? Se ogni cosa ha il suo prezzo, tu devi sapere sempre cosa stai ottenendo e cosa stai dando. Quindi, per esempio, AdSense, no? È molto tricky, perché in realtà non ha senso esistere dare una percentuale di AdSense. Quindi ci deve essere un motivo. Potrebbe aver senso. Io, per esempio, davo una percentuale di AdSense e la do ancora, perché quella parte di network del canale sta ancora con sulle 71. Però ci deve sempre qualcosa. Cioè, se tu gli stai dando quei, che ne so, il 10%, quindi su 40.000 annuali sono 4.000, perché gli devo dare 4.000 euro annuali? Qualcosa mi deve dare in cambio. E invece i ragazzi che firmano si lasciano un pochino intimorire e pensano che se gli arriva un contratto non lo possono negoziare. Invece devono sempre...
No, ma io ti parlo di proprio questa cosa qua, perché molti firmano un contratto, gli fanno questa proposta, tanto per iniziare, ci dai quel 20-30% addirittura.
Sì, e poi spariscono.
Poi spariscono. Loro rimangono l'agenzia dietro al canale, loro rimangono a prendersi quella percentuale che è pulita, però in pratica non devono fare niente perché non esistono. E quindi per quello soprattutto
al tempo, adesso di meno, ma quando sono partito ce n'era una in particolare che aveva fatto dei danni estremi, mi ricordo, in tutta YouTube. Poi ne parleremo.
Vabbè, okay.
Esclusive triennali, che i youtuber incatenati che non potevano fare.
Ricordo che c'erano dei video americani, però gli italiani anche. Io ricordo dei video americani di gente disperata che diceva: mi hanno ingannato, devo farmi altri 2 anni con sti stronzi che non esistono.
Poi te lo scrivo, è una bella storia.
Va bene. Sì, comunque mi ricordo, c'è stato un periodo, però non mi ricordavo gli italiani. Gli americani ne avevo trovati tantissimi, gli italiani no. Vabbè, dai, sono curioso. È buono sapere questi aspetti, perché ti ho detto, io ho avuto molte remore a firmare questi contratti. Poi quando l'ho firmato era perché, per appunto, insomma,
sì. Sapevo che basta sapere cosa dai e cosa ti arriva in cambio. Se tu sai leggere un contratto, è tua responsabilità, poi non è che ti sei fatto fregare.
Va bene, sì, comunque sono curioso, mandamelo, mi raccomando. Senti, Marcia, io non ti trattengo più perché è passata un'ora e comunque ricordiamoci che tu hai una scaletta da seguire, quindi la tua giornata, sei ufficialmente in pausa. Quindi, guarda, grazie mille per aver accettato di venire qui a farci questa chiacchierata insieme. Spero che tu abbia apprezzato il mio caos introspettivo nel non preparare niente come domande, quindi insomma, una volta libera. Perché è così che funziono, a me piace così, tra l'altro, però poi scrivimi e dimmi, comunque secondo me tu potresti fare meglio se mettessi degli occhiali da sole e un naso particolare.
Va bene.
Comunque,
è stato un piacere.
È stato un piacere tutto nostro, mi raccomando, sentiamoci. Ciao, compare.
Assolutamente, ciao.
Ciao. Salutiamo Marcello. Noi rimaniamo a farci una chiacchierata.